un calorosissimo saluto anche da parte mia. Voglio ringraziarvi per l'attenzione che ci state prestando in queste sere. E così anche oggi, anche questa sera, possiamo andare avanti nella scoperta, nel vedere insieme questo personaggio che da tempo abbiamo conosciuto, vale a dire Giuseppe. Proprio ieri sera abbiamo visto che davanti alla tentazione quest'uomo si affida a Dio, quindi resiste, rimane fermo nelle sue convinzioni e non cede al peccato. E nonostante questo, invece, la moglie di Potifar in pratica gliela fa pagare e Giuseppe viene arrestato. Così siamo arrivati al capitolo 40. Questo capitolo, invece di dare una svolta alla storia di Giuseppe, sembra fermarla del tutto. Vediamo che Giuseppe è in prigione, recluso e quindi privato della libertà a causa della moglie dell'ufficiale del faraone. Verrebbe da chiedersi quale fosse il motivo e lo scopo di tutto questo. Posso dirvi che tutti questi avvenimenti avevano lo scopo di portare a termine il piano di Dio e anche i suoi propositi nella vita di Giuseppe. Vedremo tutto questo nel corso del capitolo. Nel capitolo 37 abbiamo fatto un primo confronto fra Giuseppe e il Signore Gesù. Ora che siamo andati un po' avanti con la sua storia, possiamo fermarci per fare delle altre considerazioni in merito. Giuseppe fu mandato via dai suoi fratelli. Il Signore Gesù Cristo fu mandato ai suoi fratelli, le pecore perdute della casa di Israele. Giuseppe fu odiato dai suoi fratelli senza motivo, ed è quanto disse di se stesso anche Gesù. Essi mi hanno odiato senza motivo. Giuseppe fu poi venduto dai suoi fratelli e anche il Signore Gesù fu venduto da uno dei suoi fratelli. Giuseppe fu venduto per 20 sicli d'argento, il Signore Gesù fu venduto per 30 sicli d'argento. I fratelli complottarono per uccidere Giuseppe, i fratelli complottarono per uccidere il Signore Gesù. Egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Giuseppe fu poi messo in una cisterna, che significava per lui essere in un luogo di morte. Il Signore Gesù fu crocifisso. Una settima analogia potrebbe essere questa. Giuseppe fu tirato fuori dalla cisterna. Il Signore Gesù risuscitò dalla morte il terzo giorno. Continuiamo con altre somiglianze tra la vita di Giuseppe e la vita di Gesù. Giuseppe aveva obbedito a suo padre. Il Signore Gesù obbedì a suo padre e poté dire che egli aveva sempre fatto le cose che compiacevano suo padre. Il padre di Giuseppe lo aveva mandato a cercare i suoi fratelli. Anche il Signore Gesù Cristo, ci dice la Bibbia, venne per fare la volontà di suo padre quando venne a cercare i suoi fratelli. Giuseppe fu deriso dai suoi fratelli. Quando lo videro, dissero: "Guardate, arriva il sognatore." Il Signore Gesù fu deriso dai suoi fratelli. Quando Gesù era sulla croce, essi dissero: "Se è veramente il Cristo, che venga giù dalla croce." I fratelli rifiutarono di ricevere Giuseppe e i fratelli del Signore Gesù, gli ebrei, rifiutarono di ricevere Gesù. Altra analogia, essi decisero di uccidere Giuseppe e le scritture ci dicono che anche per il Signore Gesù decisero di farlo morire. L'abito di Giuseppe fu restituito a suo padre, macchiato di sangue. Essi presero la veste del Signore Gesù e la tirarono a sorte. Quando Giuseppe fu venduto in Egitto, si persero le sue tracce per molti anni. Cristo salì in cielo. Egli disse ai suoi discepoli che non l'avrebbero rivisto fino al suo ritorno. Poi Giuseppe fu tentato dal mondo, dalla carne, dal diavolo, ma riuscì a resistere a tutto. Il Signore Gesù, allo stesso modo, fu tentato dal mondo, dalla carne, dal diavolo, ma fu vittorioso. Gli ultimi 5 punti di confronto fra Giuseppe e il Signore Gesù, eccoli qua, che vado subito ad elencarveli. Giuseppe divenne il salvatore del mondo durante questo periodo, nel senso fisico del termine. Egli li aveva salvati dalla carestia. Il Signore Gesù Cristo è il salvatore del mondo intero, in ogni senso. Giuseppe fu odiato dai suoi fratelli, i quali lo consegnarono ai gentili, alle popolazioni cioè che non facevano parte del patto. non poteva difendersi ed era stato accusato ingiustamente. Anche il Signore Gesù fu consegnato dai suoi ai capi religiosi che a loro volta lo diedero ai gentili ed era innocente. Pilato non aveva creduto all'accusa mossa contro il Signore Gesù. Lo trovò innocente, eppure lo fece condannare. Anche Giuseppe soffrì, sebbene Potifar sapesse che era innocente. Potifar doveva render conto al faraone, come Pilato doveva rendere conto a Cesare. Poi Giuseppe ebbe il favore del governatore della prigione. Nel caso di Gesù, il centurione romano gli disse «Davvero, questo era il figlio di Dio». E arriviamo così all'ultimo punto. Giuseppe fu annoverato tra i trasgressori. Vedremo fra breve che fu di benedizione per il coppiere e di condanna per il panettiere del faraone. Il Signore Gesù fu crocifisso fra due ladroni. Uno fu giudicato, l'altro benedetto. In questo capitolo vedremo che era la volontà di Dio che Giuseppe fosse in prigione proprio in quei giorni. Iniziamo quindi la nostra lettura del capitolo 40. Dopo queste cose, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore, il re d'Egitto. Il faraone si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove Giuseppe stava rinchiuso. Il capitano delle guardie riaffidò la sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Essi rimasero in prigione per un certo tempo. E così abbiamo letto i primi quattro versetti. Tutto questo non era affatto un caso. Quanto avvenne ai due servi rivela senza ombra di dubbio l'arbitrarietà, la posizione dittatoriale, la politica adottata dal faraone d'Egitto. Non so cosa aveva fatto il panettiere, forse aveva bruciato i biscotti per la colazione. Per chissà quale capriccio il faraone lo ha fatto mettere in prigione. E cosa poteva aver fatto il coppiere? Forse mentre portava un bicchiere di vino al faraone aveva inciampato e lo aveva rovesciato sul suo tappeto persiano. Non lo sappiamo. Non ci viene detto perché sia il panettiere sia il coppiere del faraone si trovavano in prigione. Ma la cosa importante è che essi furono messi proprio dove era Giuseppe. Egli aveva ormai raggiunto una buona posizione anche qui nella prigione. Ovunque egli andasse, la sua intelligenza veniva subito notata. Vennero a lui affidati i due prigionieri, ed era suo preciso compito prendersi cura di loro e quindi sorvegliarli. Continuiamo la nostra lettura ed arriviamo al versetto 8. In una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero tutti e due un sogno per uno, e ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione, nella casa del suo padrone, e disse «Perché oggi avete il viso così triste?» Quelli gli risposero «Abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti». Giuseppe disse loro «Le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego». Giuseppe era una persona ottimista, sempre brillante, sveglio, e notò subito che questi due servitori del faraone sedevano là, tristi ed afflitti. Essi avevano fatto due strani sogni, e questo li aveva resi entrambi tristi e pensierosi. Giuseppe li esortò a confidarsi con lui, ed è interessante notare che, per convincerli a parlare, non esitò a dire «Le interpretazioni non appartengono a Dio?». Egli sentiva, in quel momento, di essere uno strumento nelle mani di Dio. Nessuno gli aveva detto questo, ma Giuseppe aveva dentro di sé questa certezza. Allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse «Nel mio sogno mi stava davanti una vite. In quella vite c'erano tre tralci. Mi pareva che essa germogliasse, poi fiorisse, e desse infine dei grappoli d'uva a matura. Io avevo in mano la coppa del faraone, presi l'uva, la spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone. Giuseppe gli disse, questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo incarico e tu darai in mano al faraone la sua coppa come facevi prima, quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me, quando sarai felice, e sii buono verso di me, ti prego. Parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa. Abbiamo letto dal versetto 9 al 14. È interessante notare come Dio usi i sogni nell'Antico Testamento. Non vedremo niente di simile nel Nuovo Testamento, perché allora non c'era più bisogno di sogni. Il piano di salvezza di Dio per l'uomo era diventato in Cristo una realtà, e l'insieme delle sacre scritture si era ormai completato. A quel tempo, invece, Dio parlava anche attraverso i sogni e usava dei simboli che avevano dei significati particolari. Il coppiere doveva sapere come versare il vino ed era quanto egli faceva per il faraone. Vedremo più avanti che il re Nabucodonosor, in un sogno, vide un idolo. Egli certamente conosceva le immagini sacre e gli idoli, quindi era qualcosa che lui poteva capire molto bene. Giuseppe fu in grado di interpretare il sogno e promise al coppiere che in 3 giorni sarebbe tornato al suo servizio. Giuseppe disse al coppiere: «Tu uscirai di qui fra 3 giorni, mentre io resterò a marcire qui dentro se qualcuno non mi aiuta. Io ho interpretato il tuo sogno, ti prego, non dimenticarti di me». E gli raccontò un po' del suo passato. «Perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei, e anche qui non ho fatto nulla per essere messo in questo sotterraneo». Questo ci riporta il versetto 15. Anche se ciò non ci viene detto, probabilmente il coppiere promise che avrebbe parlato bene di Giuseppe al faraone. Anche il panettiere decise di raccontare il proprio sogno a Giuseppe. Il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: «Anch'io nel mio sogno avevo 3 canestri di pane bianco sul capo. Nel canestro più alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo». Così ci riportano i versetti 16 e 17. Il sogno del panettiere aveva per lui un significato simbolico. Egli poteva vedere un cesto pieno di dolci e frutta candita, ma l'interpretazione che Giuseppe diede non fu così favorevole come quella del coppiere. Giuseppe rispose e disse: «Questa è l'interpretazione del sogno. I 3 canestri sono 3 giorni. Ancora 3 giorni e il faraone alzerà la tua testa, ti farà impiccare a un albero e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te». Giuseppe interpretò il suo sogno ma lo mise in guardia perché non era positivo per lui. Di lì a 3 giorni infatti sarebbe stato portato fuori ed impiccato e gli uccelli avrebbero mangiato la sua carne. Come andò a finire tutto questo? Leggiamo la parte finale del capitolo e lo sapremo. Il 3° giorno, che era il compleanno del faraone, egli fece un banchetto per tutti i suoi servitori, gli alzò la testa al capo dei coppieri e la testa al capo dei panettieri in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il capo dei coppieri nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano al faraone, ma fece impiccare il capo dei panettieri secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il gran coppiere però non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. Abbiamo letto fino al versetto 23. E beh, povero Giuseppe, la sua situazione sembrava davvero senza speranze. Eccolo qui, non solo schiavo, ma anche accusato ingiustamente, in prigione come se fosse colpevole di chissà quale crimine. Il povero ragazzo si trovava in quelle condizioni e Potifar aveva probabilmente tutte le intenzioni di dimenticarlo. Era questo il suo modo per mettere a tacere lo scandalo che era avvenuto in casa sua. Giuseppe doveva pagare per quanto Potifar voleva nascondere. Un barlume di speranza era stato dato da quel coppiere che lo avrebbe dovuto ricordare al faraone, ma il coppiere ormai era tornato al suo lavoro ed era rientrato nelle grazie del faraone, dimenticando completamente il povero Giuseppe. Dio voleva infatti lasciarlo lì, ed aveva, per fare ciò, uno scopo ben preciso. Supponiamo che il coppiere avesse detto al faraone: «C'è un prigioniero che è innocente. Non dovrebbe essere in prigione perché è stato accusato ingiustamente. Egli ha interpretato i miei sogni. Sono sicuro che apprezzerebbe molto, faraone, se voi lo faceste uscire di prigione. Supponiamo anche che il faraone lo avesse fatto uscire. Cosa sarebbe accaduto? Egli sarebbe tornato a casa nella terra di Canaan, proprio nel momento in cui il faraone avrebbe invece avuto bisogno di lui per interpretare i suoi sogni. Dio voleva tenerlo lì, e la prigione era il posto più adatto allo scopo, perché non ci sarebbe stata per il faraone alcuna difficoltà a trovarlo quando ne avrebbe avuto il bisogno. Nonostante lo scoraggiamento, Giuseppe credeva che Dio stava guidando la sua vita, e c'erano frutti della fede, frutti evidenti in lui. Egli era fedele in qualunque relazione della sua vita. Egli fu fedele a Potifar, in prigione fu fedele al governatore della prigione, egli era fedele a Dio, dandogli la gloria sempre. Vedremo in seguito che egli sarà fedele al faraone e sarà fedele ai suoi fratelli. Vedete, Giuseppe si era reso fedele. Io credo che chi si dichiara cristiano debba necessariamente essere fedele a Dio. Giuseppe era quel tipo di persona. La sua fede lo aveva reso fedele. Questo gli aveva dato uno sguardo ottimistico sulla vita, anche nelle sue prove, nelle sue tentazioni, ed era la fede che gli aveva dato una sensibilità e una comprensione verso gli altri. Avrete notato quanto, nonostante gli esiti completamente opposti, fu benevolo verso il coppiere e il panettiere, e più avanti vedremo la sua bontà nei riguardi dei suoi fratelli. Un'altra cosa che la sua fede aveva fatto per lui era di renderlo un uomo umile. Egli infatti dava a Dio la gloria per ogni cosa. Che persona meravigliosa! E chi ne era responsabile? Egli sapeva che era Dio. Egli credeva in Dio come anche suo padre Abramo aveva creduto in lui, e questo è il frutto che la fede aveva prodotto nella sua vita. Ecco dunque Giuseppe, dimenticato in prigione. Ma qualcuno non si era dimenticato di lui. Dio non lo aveva dimenticato, anzi, era al lavoro nella sua vita. Caro ascoltatore, tutta questa vicenda ha un messaggio sia per me che per te. Non conosco esattamente le circostanze in cui ti trovi nella tua vita, ma so, in base alle lettere che riceviamo, che tanta gente sta vivendo dei momenti molto difficili. Un uomo mi ha scritto: «Sono fra l'incudine e il martello, le cose mi sembrano tutte nere. Forse non vedi alcuna via d'uscita e ti chiedi se Dio si occupa di te». E questo è il motivo per cui Dio ci ha voluto dare questa storia di Giuseppe. Dio vuole farti sapere che Egli si preoccupa per te e che Egli si sta muovendo nella tua vita. Se tu sei un figlio di Dio, Egli permette che le cose ti accadano solo per il tuo bene, anche quelle negative. Se invece non hai ancora affidato la tua vita a Lui, a Dio, puoi essere sicuro del fatto che Lui ti ama e vuole prendere in mano la guida della tua vita, come fece a suo tempo per Giuseppe. L'unica cosa che devi fare è credere in Lui e credere nel suo messaggio di salvezza. Non devi fare altro che accettare Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Devi credere che Egli è morto sulla croce, al posto tuo, per pagare il debito che tu hai con Dio, un debito frutto e conseguenza del tuo peccato. Questo semplice atto di fede farà di te un uomo nuovo, un salvato, un figlio di Dio, e come tale potrai anche tu sperimentare come Giuseppe la sua amorevole e paterna guida. Se non sai come puoi accettare il Signore Gesù Cristo come personale salvatore, o che cosa significa essere un figlio di Dio, perché non ti metti in contatto con noi? Noi siamo qui a tua disposizione e siamo anche disposti ad aiutarti.